Lapo, buongiorno.
Ciao Lapo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come va? No, perché ci eravamo lasciati sul 6-0 con la Brescia, che è euforico.
Risposto ieri, perdonami, io ti ho già risposto ieri. Ti ho detto, come mi hai mandato questo messaggio ferale del tipo, Lapo, che possiamo sentire, so che la giornata è andata come è andata. E tu dici, vabbè, ma che è successo?
È
che,
vero, fatto
no,
così.
Ha perso l'Inter. Ha perso l'Inter, cioè, vabbè, al di là della novità, cioè, ha perso l'Inter. Chi se ne frega, io sono qui che per non mi do di parlare di calcio, figuriamoci se mi faccio prendere da quelle che sono poi le questioni. Certo che poi se perde l'Inter, per me che faccio questo mestiere, in parte faccio anche questo mestiere, mi condiziona, mi fa arrabbiare, ma direi che ci ho fatto più che il callo a questi anni, se tutte le volte la stampa, i colleghi e i tifosi e il mondo del calcio tutto non si abitasse nella solita disamina un po'... Io sai cos'è? Sono veramente stanco di sentir parlare di calcio come se il calcio fosse scisso da altri aspetti. Il calcio e l'Inter in modo particolare, lo dico, lo ripeto, è la società più filosofica d'Italia, è il club e la squadra che ti invita a fare riflessioni più estranee anche al mondo del calcio per dare spiegazioni che siano anche non necessariamente meramente calcistiche. Quindi sarebbe una grande occasione da perdere. Invece noi l'allenatore non va bene, i giocatori non sanno giocare bene col modulo, che fanno parte di questa dialettica.
Ma certo, però Lapo, c'è questa domanda che
sempre lo stesso argomento allo stesso modo, solo questo.
Sì, però c'è una domanda che, ecco, tu prima hai detto non è neanche una novità. Spesso e volentieri nella storia proprio dell'Inter cambiano gli allenatori, cambiano le società, cambiano i giocatori, però spesso abbiamo visto una squadra passare da risultati incredibili tipo il 6-1, 5-0, 4-0 a sconfitte poi magari il turno successivo deludenti. Quella col Bologna, che partita è stata quella contro il Bologna?
No, parto dall'origine della specie.
Sì.
L'Inter non è nella sua storia, l'Inter negli ultimi anni. Perché nella sua storia l'Inter, che è una squadra anomala nel panorama delle grandi club del mondo... L'Inter è un grande club, però è un grande club che se tu vedi il grafico dell'Inter, che supponiamo sia questo, deve arrivare da qui a qui, ok? Ci sono dei grandi club, il Bayern, la Juventus, sai così, che sono più aziendali, cioè mantengono una struttura molto importante che però più o meno viaggia così, cioè primo, terzo, secondo, quarto, secondo, primo, più o meno è quello il livello. Negli ultimi anni è solo primo. Solo primo, cioè i Bayern vince sempre, la Juventus vince sempre e quant'altro. L'Inter nella sua storia è prima, ottava, seconda, quinta, Champions League eliminata il primo turno l'anno successivo. Cioè è praticamente più, ha un grafico che è più vertiginoso. I motivi sono anche attribuibili al tipo di presidenza che ha avuto, alla storia che effettivamente ha avuto. Negli ultimi 9 anni questo tipo di situazione si è conclamata perché sono senza alcuna ombra di dubbio i peggiori 9 anni della storia intera dell'Inter. In assoluto, senza ombra di dubbio. I peggiori in assoluto per tutta una serie di motivi, primi tra tutti il fatto che soltanto pochi anni fa l'Inter aveva 734 milioni di debito.
Sì.
734, al netto anche degli investimenti. Ora, questi debiti sono stati più che abbattuti, l'Inter ha dei ricavi importanti e sta tornando ad essere non solo una realtà importante. Io pronostico per l'Inter, lo dico non da pessimista o da negativo, ma pronostico per l'Inter i prossimi anni invece un futuro radioso, un futuro importante. Però ci vuole del tempo, quindi aggiungo questo particolare. Conte ha fatto un errore, come Marotta. Hanno sbagliato, perché hanno voluto fare un'operazione che è tipica di chi non conosce l'Inter. Hanno voluto non solo juventinizzarla, ma hanno fatto lo stesso errore che ha fatto Lippi quando è arrivato qui. Io speravo di no, ma invece vedo che lo stanno facendo. Tanto più che le dichiarazioni di Conte di ieri sono esattamente identiche, copia e incolla di quelle che ha fatto Lippi alla fine dell'anno prima che venisse esonerato e all'inizio dell'anno successivo.
Lapo, se mi permetti, le vado a riassumere un attimo, così ci facciamo anche autopubblicità, perché sul profilo Facebook di TMV Radio è uscita proprio in questo momento una grafica che riguarda le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita. Le abbiamo riassunte così: non siamo al livello che ci eravamo prefissati, tutti devono dimostrare di volersi elevare rispetto a questi anni, altrimenti è giusto prendere altre decisioni. Immagino ti riferissi a questo, insomma, a questo passaggio.
Ma sì, io poi guardo la storia dell'Inter, perché spero sempre che non si ripeta. E il problema è che se la storia si ripete, cioè, ma ogni anno la storia si ripete, e per forza, se ogni anno cambi gli allenatori, ogni anno, se ogni anno hai cambiato dirigente di riferimento, ogni anno hai cambiato persino presidenza negli ultimi anni, e tutte le persone che sono arrivate all'Inter pensavano, adesso arrivo io, sono Antonio Conte, ho un passato, un presente di un certo livello, arrivo io, sono Mazzari, ho fatto la gavetta, arrivo io, sono Spalletti, e faccio, e tutti quelli che arrivano all'Inter regolarmente dopo un anno neanche che sono all'Inter si trovano invecchiati, incanutiti, quindi si trovano centrifugati, inconsapevoli di alcuni aspetti e straniti, perché non capiscono bene cosa succeda. Perché? Perché non hanno fatto i compiti a casa, perché l'Inter va studiata. Io non, veramente lo dico, sono professionisti che vengono pagati parecchi milioni. Conte è arrivato all'Inter e mi è modo di vedere il suo comportamento, ma lo dico anche del bravissimo Marotta, che ha fatto un grandissimo acquisto e sono sicuro che farà bene l'Inter. Però se tu vieni pagato tanto, l'Inter la devi conoscere. Non puoi arrivare all'Inter e dici adesso arrivo io e la Juventinizzo. Non lo puoi fare, perché l'Inter è una cosa diversa e va rispettato. Non è togliendo pazza Inter che migliori l'Inter. Non è che se tu li fai lavorare come soldatini li migliori, perché lo puoi fare in un certo club, perché la gestione di alcuni giocatori fatta in un certo modo è frutto di un lavoro culturale. Per cultura non vuol dire che devono leggere libri e basta. Culturale vuol dire che c'è un metodo di lavoro che ogni società è, per cui ogni società è diverso. Se tu vai al Bayern, il modo di lavorare al Bayern è diverso da quello del Manchester United, è diverso da quello della Juventus e anche del Real Madrid e del Barcellona, che pure sbagliano anche loro, perché mi pare che anche altre squadre, altre società abbiano sbagliato stagioni. Però non vuol dire che siccome tu hai vinto tanto nella storia o comunque hai fatto molto bene, arrivi tu e parli come ha fatto. L'errore di Conte è arrivare all'Inter e dire è una società pazza, la vede da avversario, non ha giudicato l'Inter, non si è comportato con l'Inter da
non
uomo che
non si è immedesimato nell'Inter.
No, lui non ha, non è che non si rimedia, lui non ha rispetta, non ha rispettato l'Inter. Lui ha pensato, ha ragionato da juventino, ha ragionato da avversario, ha ragionato da uomo che vedeva l'Inter, che vede l'Inter, perché tutti i giornalisti e tutte le persone che non seguono l'Inter quotidianamente non la conoscono, la conoscono con le battutine, gli sfottò, poi quando vince tutti zitti, ma questo non è modo di parlare di calcio. A furia di abituarsi a parlare di calcio con sfottò e con metri di misura che sono praticamente dozzinali, fai degli errori esattamente come i tifosi.
Posso
e Conte, mi vuole vedere, hai fatto questo errore.
Posso aggiungere là, Paolo, la tua giusta, secondo me, analisi, che anche il fatto di voler cancellare quell'inno, più che essere la posizione di chi dice no, non deve essere più pazza, è comunque un calpestare la storia dell'Inter. Quell'inno comunque fa parte dell'Inter. Boh, la pazzia non è che la devi vedere come una cosa necessariamente negativa, è una cosa che appartiene alla storia in parte di quel club, come l'hai raccontato tu, che è insomma una linea vertiginosa.
Beh, chiaro, se poi la
un alto
un po'
e basso
come...
continuo. Poi magari puoi dire voglio dare costanza di risultati a questa squadra, però entrare a gamba tesa cancellando nel senso.
Guarda, te lo ribalto al contrario.
Sì.
Io ho sempre detto che non mi è mai piaciuto, ma per niente, il claim della Juventus. Mai.
Sì,
perché
sì,
secondo
sì,
me
so,
è antisportivo. E quindi è una cosa che della Juventus contesto, no? È una mia opinione. Io dico che non è sportivo pensare che la vittoria sia l'unica cosa che conte. Conta, vedi come faccio.
Il lapsus freudiano.
Non mi è mai piaciuto. Allora, domani divento allenatore della Juventus.
Sì.
Se io domani divento allenatore della Juventus, non posso dire
bravo
a tutti via il claim vincere è l'unica cosa che conta.
No,
perché
certo
significa che io vengo là e calpesto la storia della Juventus.
Bravo.
Io conosco la storia della Juventus, la conosco già dai tempi, insomma, voglio dire, anche di Charles, tanto per di Boniperti, la conosco dagli anni, insomma, in cui ci sono storie, perché il calcio non è che va studiato per forza, però va conosciuto un minimo. E lo dico anche da avversario, va rispettato, la storia della Juventus va rispettata, la storia del Milan va rispettata e così via. Rispettare vuol dire che tu puoi anche farlo sfotto, ma la gente oggi sa solo sfottere, non sa giudicare, non sa criticare, sa solo dire quello lì non capisce niente, il giocatore di riferimento è un bidone, quell'altro lì sarà mica un giocatore, quello lì è un fenomeno. Ma questo non è parlare di calcio. E se questa cosa si traduce anche nell'allenatore di turno, che viene pagato 12 milioni, che arriva all'Inter, allora io, se tu sei all'Inter, rispetta quella storia. Mettiti, capisco la rivoluzione culturale che tu vuoi fare, allo stesso tempo se io arrivassi alla Juventus e facessi l'allenatore con calma, anno dopo anno lavoro, prima faccio i risultati sul campo, mi guadagno la stima, mi guadagno il rispetto, poi vedo di togliere quello abbrobrio che per me è l'idea che il calcio sia soltanto vittoria. Il calcio è bello perché è cultura, è perché è filosofia, perché è sport, perché è divertimento, perché è anche vittoria evidentemente.
Certo.
Ma lo devo far capire, non devo arrivare lì e imporlo. Lui è arrivato qui, ha fatto all'Inter quello che voleva fare la Juventus, cioè ha imposto. Non lo puoi fare Gasperini, perché se arrivi all'Inter non puoi imporre la difesa 3 con giocatori che non l'hanno mai fatta, con giocatori che avevano vinto la Champions fino all'anno prima. Non puoi arrivare qui come Mazzarri dicendo ma l'Inter è questa roba qui, ha i debiti, purtroppo Moratti non può spendere. Non puoi fare queste cose. E io ogni tanto arrivo, vedo degli allenatori che arrivano all'Inter e improvvisamente vogliono imporsi, cadono tutti nello stesso errore, non conoscono la storia dell'Inter, non la conoscono, non sanno niente. E quindi arrivano qua e ripetono come degli adolescenti. Gli adolescenti perché fanno degli errori? Perché non conoscono la storia. Certo. Un quindicenne sbaglia perché deve crescere. Ecco, si comportano come degli adolescenti.
Ecco Lapo, però analizzando anche quella che è la partita di ieri e raffrontandola a quelle che sono invece le idee che l'Inter ha per il suo prossimo futuro, ovviamente le parole di Antonio Conte stonano un po' con quello che il livello dell'Inter vuole essere anche nel prossimo anno e che l'Inter sta dimostrando di voler raggiungere anche sul mercato. Oltretutto gli investimenti quest'anno, e davvero Conte su questo non può lamentarsi, almeno a mio avviso, sono arrivati e ne arriveranno degli altri oltre ad Hakimi, immagino io, perché l'Inter ha dei progetti sicuramente importanti. Il prossimo anno il primo ad essere sul banco degli imputati sarà proprio Antonio Conte, e per stipendio e per status, e perché se la società lo accontenta e lui non porta risultati è giusto che paghi per i suoi errori. Non so se sei d'accordo.
Ma sì, ma sai, a me, te lo dico sinceramente, che sia Conte responsabile o non lo sia mi interessa relativamente, nel senso che non che non mi interessa, è chiaro che mi importa ovviamente, ma a me non, se oggi vogliamo per esempio definire la stagione dell'Inter fallimentare, facciamolo. Se vogliamo dire che Conte è deluso, diciamolo. Se vogliamo dire che i giocatori sono mediocri, facciamolo. Facciamo quello che vogliamo con le parole. Aggettiviamo pure. A me interessa la soluzione, non tanto solo la spiegazione. Perché la spiegazione è figlia di tante vicende. La spiegazione, sento, se trovi la spiegazione, trovi teoricamente anche le soluzioni. In realtà io sento tutta una serie di dottori sul capezzale dell'Inter che da anni si affrettano a darci delle definizioni, a mio modo di vedere, molto simili, tutte molto uguali, abbastanza ordinarie. E quando sento dire da Conte, la cosa che mi preoccupa di più non è tanto che Conte si prenda le sue responsabilità, ci mancherebbe che se non se le deve prendere, e non solo per i soldi che prende, anche se prendesse 100 euro al giorno o scusami al mese, dovrebbe prendere comunque le responsabilità, non è quello. A me preoccupa che l'allenatore non capisca. Io continuo a pensare che Conte comunicativamente non sia un personaggio brillante, è molto bravo, è fuoco e passione, ardore e tutta una serie di elementi che comunque lo rappresentano, lo riguardano, ma non è un grande comunicatore. Io tremo quando sento dire da un allenatore delle frasi fatte come quelle che ha detto ieri o in questi giorni: lavoro, 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 bisogna andarci tutti una regolata a partire da me. Ma no, cioè sì, l'abbiamo già sentita quante volte, chi è che l'ha detto? L'abbia detto qualunque allenatore al mondo una cosa del genere. Quindi io, è chiaro che mi aspetto sempre che un grande allenatore sia anche un grande personaggio, anche culturalmente a migliori. Io credo che Conte non abbia fatto un aggiornamento in questi anni, nel senso che non si è cresciuto da quel punto di vista. Può darsi che l'Inter glielo permetta, perché tutto sommato è un cavallo un po' più imbizzarrito di quelli che ha governato prima. Lo era anche la nazionale di calcio, perché lui è stato molto bravo con la nazionale.
È vero.
È stato bravo anche col Chelsea, ha fatto un grandissimo lavoro alla Juventus. E tutte le volte mi dicono, non è vero che non si può fare subito bene al primo anno? Guarda Conte, è l'unico esempio che hai, l'unico. Perché non è che puoi ripetere tutte le volte quello che hai fatto in altre stagioni, in altri posti. Poi se vai al Chelsea in una condizione particolare, è chiaro che puoi vincere. Ma noi guardiamo sempre a vicende che sono comunque tutto sommato sui generis. E l'Inter non è una squadra che può vincere dopo tanti anni in cui arrivi qua. Se sei arrivato quarto all'ultima giornata di campionato per 2 anni consecutivi andando in Champions League, e se gli anni prima arrivavi quinto, sesto, quinto, addirittura settimo, e non è che non c'è un motivo, ci sono dei motivi che però vanno compresi, e vanno compresi e non riguardano soltanto l'aspetto tecnico. Tu vedi adesso dei ragazzini che sono in campo e che praticamente hanno una personalità labile. Guardate che Inter Bologna di ieri, che non è molto diversa da Inter, da Parma Inter, non è molto diversa da Inter Sassuolo, eccetera eccetera. L'Inter andrà avanti alla fine della stagione, le prossime 8 partite, pensate che sia l'ultima partita che l'Inter giochi così, Beh. E faccia altri secondi tempi così. Beh, primo tempo bene, quante volte l'abbiamo detto da inizio stagione?
Sì,
bene l'Inter, primo tempo, poi però secondo è calato. Quante volte l'abbiamo detto?
Sì, però ieri credo è grave perché volte. Era in vantaggio ieri, in superiorità numerica,
in superiorità numerica in casa col Bologna
potevano
c'è
essere
la
anche in otto, guarda
poi la possibilità di accorciare, potevi accorciare dalla Lazio che stava lì, tante opportunità, allontanare insomma anche l'Atalanta che nel frattempo si è avvicinata tantissimo. Io ti chiedo, quante responsabilità dai anche giustamente ai calciatori, che stiamo dando le responsabilità all'allenatore, però anche in campo ci vanno i calciatori, lo diciamo sempre. Ieri Lukaku che lascia il rigore a Lautaro, e quando avrebbe dovuto ammazzare la partita, anche lì forse ci possiamo vedere un errore.
Infatti c'è un messaggio per esempio da parte di Daniele che dice: scusa Lapo, ti ammiro come giornalista, ieri però riassumendo un po' il concetto della partita, lui la fa molto più spiccia, per capirci, bastava che il rigore lo avesse tirato Lukaku invece di Lautaro Martinez, secondo
no.
lui
No, è qui che io invece voglio andare. È vero che la partita viene fatta. Allora, bastava che Gagliardini col Sassuolo segnasse il gol e oggi parleremo di un'altra partita. Certo che gli errori sono... Cioè, l'Inter magari avrebbe potuto... Allora, mettiamola così. Non trovo diversa, ho citato apposta Parma-Inter. L'Inter ha vinto col Parma, ok? Io non sto parlando del fatto che l'Inter ha perso o che ha pareggiato col Sassuolo. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Tanto l'Inter ormai è in Champions League. Ha 16 punti di vantaggio, 8 giornate dalla fine, da Napoli-Roma... Santo cielo, quindi non è una sconfitta così sanguinosa come quella degli altri anni, ok? Io non guardo il risultato, perché non puoi essere risultatista con l'Inter di oggi. Tu devi guardare neanche la prestazione e basta, devi guardare il complesso, tutto. E se oggi tu vedi... Allora, ci sono spiegazioni tecniche, adesso andiamo sul perché non puoi essere simultaneo. Io parto dalla matrice culturale. Certo. Quindi ho detto, l'Inter gioca malissimo, giocando in modo squilibratissimo. Anche senza Eriksen, perché se no sembra che sia soltanto colpa di Eriksen o del modulo 3-4-1-2. Anche con Eriksen l'Inter, anzi senza Eriksen l'Inter ha giocato partite inguardabili in una parte della gara, no? Improvvisamente smettendo di giocare. Il primo motivo è che l'Inter gioca a 3 e trovo che sia un modulo accettabile, lo fanno in pochi, il motivo ci sarà. Quando giochi a 3 ti vuol dire che se tu giochi il 3-5-2 o il 3-4-1-2 ti trovi nelle condizioni di andare in massa nell'area avversaria, di presentarti in 7 nell'area avversaria, di fare superiorità numerica addirittura in certi frangenti, ma tu la devi mettere dentro, perché se non la metti dentro, a furia di andare nell'area avversaria, se non ammazzi la partita e non sei in vantaggio 3-0 almeno, anche 4, tu la partita la perdi. Non è un caso che quando tu invece sei nel 3-5-2 contro squadre che sono più o meno del tuo livello, se non di più, finisce che tu la perdi o la pareggi la partita. Cioè non è che... E oltretutto tu puoi fare il 3-5-2 se tu hai i giocatori da 3-5-2. L'anno scorso Skriniar e Godin non ha mai giocato a 3. Mai. Non è... Invece improvvisamente sono diventati dei giocatori non superflui. Se tu hai poi tutto il centrocampo fuori, non giocare col 3-5-2. Se hai Borja Valero, Gagliardini, Vecino e Agumé, ma non giocare con il centrocampo in quel modo, no? Non è che ci vuole una scienza per capire. Invece no, lui vuole abituare culturalmente, in modo anche talebano, vuole abituare l'Inter a giocare in quel modo. Sì, ma non puoi farlo a spese dell'equilibrio e del fatto che i giocatori, i tifosi diventano pazzi anche tu per primo. Lo giochi, non a caso, l'Inter, quando aveva Sensi. Sensi è un giocatore perfetto per il 3-5-2.
Sono d'accordo.
Con l'Inter, l'Inter con Sensi cosa c'aveva Sensi? Sensi è un giocatore perfetto perché è il tipo di giocatore con questo tipo di modulo che raffredda il pallone e poi lo fa andare più veloce. Riesce ad amministrare in qualche modo, a rilanciare l'azione, avere un mezzo lancio, a dialogare con Brozovic. E allora se hai Sensi, Brozovic e Barella, niente da dire.
Anche perché riesci a creare quel connubio giusto tra tecnica e dinamismo che ti permette di avere un centrocampo sicuramente all'altezza, no?
Se invece hai Gagliardini, che anche stavolta è ancora purtroppo stato autore di uno scivolone e l'Inter ha perso per colpa sua, perché è perso per colpa di Lautaro Martinez che sbaglia il rigore, o meglio, lo tira con sufficienza e con un atteggiamento che è strapotente.
Poi Gagliardini sulla ribattuta, qualcosa di meglio la poteva fare.
Gagliardini sulla ribattuta, ma lì ha tirato di prima intenzione, francamente non poteva fare molto di più. Casomai Gagliardini cicca clamorosamente il pallone dell'1-1, e se tu hai Gagliardini che è in mezzo all'area, manca il pallone, cioè lo manca, e poi Bologna non ci crede, dice grazie, noi andiamo a segnare. E a quel punto sì che è psicodramma. E quindi nel complesso Gagliardini sbaglia il rigore, scusatemi, il rigore. Magari rigore. Sbaglia un gol a porta vuota a un metro con il Sassuolo. Cicca un pallone dopo aver giocato due partite accettabili. E il motivo è che l'Inter ha dei giocatori che sono in una bolla. Cioè, che cosa succede in Italia? Che quando, siccome abbiamo giornali sportivi a raffica, radio, televisioni, tutti, siamo tutti addosso là, no? Mi ci metto anche io. Succede che quando una squadra vince, cioè, però ha vinto, brava, e allora vedi per 3 giorni statistiche, vanno tutti in gol, l'Inter di Conte, io ho visto di quei salamelecchi dopo Inter Brescia, ho detto boh. Ma anche dopo Parma-Inter, che ha giocato malissimo l'Inter, ma ha giocato veramente male, lo dico proprio, ero imbarazzato per come ha giocato, e beh, per 5 giorni, e vinci col Parma e vinci col Brescia, siccome è il paese risultatista, allora che bella l'Inter, è l'Inter il bicchiere mezzo pieno, e Conte che dice adesso non parlate più, ma io dico, ma allora, ma questo è un modo clientelare di fare argomentazioni calcistiche, tutti a leccare, ma cosa lecchi, ma cosa, che argomentare, ma il calcio deve essere discusso al di là del risultato, poi perdi una partita che magari hai fatto, perché l'Inter ieri ha avuto 15 occasioni da gol, 15, cioè l'Inter ha sbagliato 15 occasioni da gol, 15, ma non 15 per modo di dire, ne abbia sbagliate 15, palle uscite di poco, parate del portiere, quindi non è che l'Inter non abbia giocato, e il Bologna a sua volta ha sbagliato tante occasioni, perché è stata una partita apertissima.
Beh.
Allora, vuol dire che in tutto questo, e parla un po' di calcio, io non vedo gente che parla di calcio. Discuti al di là del risultato. Se l'Inter perde, non può essere sempre il processo. Se l'Inter vince, non può essere sempre tutto meraviglioso. E invece c'è sempre questa cosa del... E quando una squadra vince, anche è come quando mi lamentavo del fatto che la Juventus gioca male, e dillo che gioca male, non è che fai un torto ai giocatori, ma dillo spiegandolo senza aprire i processi. Invece è Ronaldo contro Conte, la Lazio in crisi, e è tutta una serie di processi. Con i processi le società si chiudono a riccio, i giocatori vengono chiusi in una bolla, non gli viene permesso quasi di leggere i giornali, stanno tutti per conto loro, poi vincono una partita e tutti vai con i complimentoni, che bravi questi giocatori, loro ci credono. Risultato: abbiamo dei giocatori e delle società adolescenziali anche loro che sono immature perché non sanno gestire le problematiche, perché hanno da una parte un contraddittorio o degli interlocutori, eccoci, la stampa e i tifosi che sono sempre con la bava alla bocca, con la voglia di processi, con la voglia di... quindi loro non ascoltano e chiudono e ripetono gli stessi errori. Perché se tu hai un interlocutore, se tu fai degli errori e non capisci che errori fai perché non vuoi ascoltare, ti tappi le orecchie, perché dici che gli altri esagerano, e effettivamente gli altri esagerano, è chiaro che allora... non capisci. Se poi invece ascolti soltanto i complimenti, e beh certo, ascolti solo i complimenti, ti sembra che vada tutto bene, e quindi quando perdi dicono: ah, però andava tutto bene fino a una settimana fa, ce l'hanno su tutti con noi. No, è solo che c'è un'interlocuzione che è isterica.
Senti un po' questi messaggi che
linea diretta con te, perché c'è qualcuno che è d'accordo con la tua disamina sui calciatori, che dice: il problema è chi scende in campo, Gagliardini fa danni, Candreva non indovina una, Biraghi inguardabile. C'è però un nostro fedelissimo ascoltatore laziale che scrive: continua a dire, magari li avessimo noi Gagliardini, Moses e Biraghi in panchina, invece di chiudere la partita con Javan Anderson e De Canie e schierare titolare Johnny o un ex giocatore come Parolo.
Beh, la Lazio è un punto dall'Inter, cioè di che stiamo parlando? La Lazio ha fatto una stagione, per come, è come l'effetto Volano, allora potevi dire: magari avessi Gosens, magari avessi Atebur e dell'Atalanta. Adesso l'Atalanta, che arriverà molto probabilmente a seconda, visto che vince partite anche che non dovrebbe vincere, perché ieri col Cagliari per me è stato un
e non
una cosa
nel modo in cui le vince di solito, perché ieri 0-1, quindi non è proprio un risultato.
L'Atalanta, chapeau, però tanto la di cappello, ma ieri l'hanno graziata. Il gol di Simeone è stata una vergogna che sia stato cancellato, al di là di questo. Ma se tu hai una formazione come la Lazio, di Riffo, di Raffa, allora ti potrei dire: magari avessi io Milinkovic Savic in mezzo al campo, magari avessi che ne so, Luis Felipe, no, cioè, ti sto dicendo i nomi, Luis Alberto, scusami, in mezzo al campo, magari avessi, che ne so, invento dei nomi, ma tu devi guardare la rosa, i 22 giocatori, magari avessi Gagliardini, e prendilo Gagliardini, tienitelo, cioè non è che ti sto dicendo, io Gagliardini lo trovo anche un bravo ragazzo, però è un giocatore che molto probabilmente... No, è
beh,
che io come
spesso succede, piace.
I giocatori che vengono dall'Atalanta e dall'Udinese di questi anni, allora parlano sempre il miracolo. Sai quando c'è sempre la solita storia del giornalismo che dice: il miracolo Atalanta, il miracolo Udinese, che bravo Gasperini. Allora spiegami perché nessun grande club prende Gasperini. Come mai? Come mai i giocatori che vengono fuori dall'Atalanta fanno male? Come mai? Come mai? Oppure si fanno male perché magari Daniele Conti, Caldara...
Allora te lo chiedo a te, hai tre minuti per dirmi, perché i giocatori
perché
dell'Atalanta funzionano giochi, solo l'Atalanta?
È come l'Erta, l'Erta Berlino, la Como dell'Ipsia. Sono giocatori da laboratorio, li fai correre, li praticamente li spremi all'infinito e poi lontano da lì si
imborghesiscono. Funziona in un sistema, dici tu.
Arrivato lì si è imborghesito, come tutti gli allenatori che sono stati all'Inter,
non
sono
imborghesiti. Non può essere che, per esempio, non può essere che magari l'Atalanta deve essere presa come esempio di intanto... scoprire talenti e soprattutto di lavorare anche a livello atletico.
No, perché a Milano e a Roma e a Torino, Torino è già diverso, perché Torino è la via di mezzo tra una grande città e una città e un paese, è anche un vantaggio anche per la collocazione geografica, quindi è un vantaggio essere a Torino. Sono sempre stato convinto che se la Juventus fosse stata a Roma non avrebbe fatto questo tipo di non avrebbe questo tipo di albo, perché Roma e Milano ti macinano molto. Ma è una mia convinzione. Ma tutti i giocatori che arrivano fuori da lì, tutti gli allenatori, non riescono a ripetere quello che facevano nella piccola Bergamo, a Sassuolo, a Verona, col Chievo. Non riescono a farlo perché è diversa la città, è diversa la cultura, perché il calcio, come d'altro canto la vita, è fatto di cultura, non è fatto solo di lavoro e di allenamenti, perché tutti si allenano. Io do per scontato che l'Inter si alleni duramente, ma il problema è qua, e se tu non hai quegli strumenti... Ha detto una cosa fantastica Mourinho anni fa, nessuno l'ha ascoltato: chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. E il problema è che chi parla di calcio, chi ascolta calcio, spesso purtroppo parla solo di calcio, non è soltanto questo. Se lo capisci, vinci. Gli Herrera, i Mancini, i Trapattoni, i Mourinho che sono andati all'Inter, lo hanno capito, e anche altri grandi allenatori. Oppure, chiudo con il concetto, oggi non è più Conte che vince. Oggi è l'Inter che deve vincere, è l'Inter che deve essere più forte di Conte, dei suoi giocatori. Come la Juventus è forte perché è più forte dell'allenatore di turno. Vince allora, a prescindere aiuti, da Sarri e da Allegri.
Mi aiuti e chiudiamo proprio con questo che forse sintetizza il tuo pensiero, che per una volta su questo finale magari aiuterebbe, cioè coinciderebbe col mio, se ti dicessi che è la Juventus che farà vincere eventualmente lo scudetto a Sarri e non Sarri alla Juventus.
Ma non è soltanto la Juventus, eh? Come d'altro canto oggi è il Barcellona che fa vincere Setién.
Però io è il Real Madrid che non è sempre così, però non è sempre così. A volte c'è anche l'allenatore. Così, ci sono il Mourinho del triplete. Diversi. Secondo me, in quel caso era Mourinho che fece vincere l'Inter. Per fare un esempio,
ma è 10 anni fa. Non è più quel calcio lì, è finito. Di ciao, ciao, fa ciao, ciao con la manina al calcio di 10 anni fa. Non c'è più. Oggi guarda gli Albidoro, guarda gli Albidoro, guardate tutti gli Albidoro. Guarda gli Albidoro di Francia, Spagna, Germania, Italia, tranne l'Inghilterra, che guarda caso ha il sistema migliore, la Premier League è il sistema migliore. Andate a vedere gli Albidoro anche delle Champions League, andate a vederli. E guardate chi vince, sempre gli stessi. Sono i club che vincono, non sono più gli allenatori. Gli allenatori sono bravi. Se trovi i club, i Klopp, i Guardiola ti danno un'identità. Klopp ci ha messo 4 anni.
Sì, è vero. Però in quei 4 anni... Forse l'unico esempio in cui è anche l'allenatore che fa vincere la squadra. Che io ripeto, Klopp ha costruito il Liverpool non prendendo i campioni al Real Madrid o al Barcellona. L'attacco del Liverpool è Southampton, bravo. Hoffenheim e Roma.
E poi ha preso un Liverpool che non vinceva da 30 anni, quindi l'ha ricostruito.
Ma lì ha ragione Lapo, forse è l'unico esempio in questo momento. Sì, veramente l'unico.
Certo. Lapo, basta. Con questo ci siamo detti tutti, abbiamo anche rispettato i tempi. Pensa un po'.
Pensa un po'.
Ti lasciamo fare una lezione. Devi andare a
oggi
fare la lezione.
Oggi è una giornata pazzesca, perché ho 3 dirette e adesso una lezione che durerà 2 ore e mezza.
Di che parlate alla lezione oggi? Inter?
No, oggi parlo di comunicazione in pubblico attraverso i social, tu figurati.
Capirai. Insomma, sarei avvelenato. Vai, buon lavoro.
Ciao, Lapo, abbraccio.
Ciao a tutti.
Buona lezione.
Ciao,